SBS Italian.
1300 799 626, se volete intervenire al nostro dibattito di oggi, potete parlarci dei vostri dubbi, delle vostre perplessità, oppure rivolgere qualche domanda a Davide. L'argomento di oggi è un argomento molto interessante, un po' futuristico, ma neanche troppo alla fine.
Esattamente, allora, noi abbiamo parlato di automazione il mese scorso e il tema al centro della nostra prossima mezz'ora sono auto che si guidano da sole. Allora, appunto, abbiamo parlato di automazione, microcomputer, smart home, continuiamo con i temi futuristici, Davide. Allora, queste auto?
Queste auto si guidano da sole, proprio, come dicevamo proprio 2 giorni fa, perché casca a fagiolo questa puntata per una serie di coincidenze, che proprio 2 giorni fa è uscito un video di Waymo, che è una compagnia che poi è quella di Google, che è quella di Google che tanti anni fa aveva iniziato a fare i progetti sulle macchine e adesso funzionano, che sta offrendo per la prima volta in Arizona un servizio per permettere ai cittadini privati di farsi portare come se fosse un taxi da queste macchine che guidano da sole. Ed è la prima volta che una macchina di livello 4, poi spiegherò questi livelli che è interessante, può trasportare delle persone senza avere un guidatore. Perché se voi guardate tutti questi video, ce ne sono stati vari di video di gente che guida sulla macchina, che guida da sola.
Però c'era quello di fianco con il freno.
Sì, fondamentalmente c'è sempre o di fianco uno col freno, uno col telecomando, o una cosa d'emergenza. Questa è la prima volta che ci sono delle macchine che stanno girando in Phoenix, Arizona, senza nessuno che le guida.
Già esisteva, mi sembra, per le consegne di merce, sbaglio? Cioè, non portando persone ma soltanto materiali.
Non credo completamente autonome, non credo, o forse sì, perché mi fai questa faccia, quindi mi fido di te. Sì, ebbene sì, ne ero perfettamente
ne avevamo parlato, ricordo, qualche mese fa con un professore che era qui in Australia per partecipare ad una serie di conferenze e lui ci diceva che negli Stati Uniti era cominciata a diventare attiva e reale la consegna, però non di persone in auto ma soltanto di merci. Quindi esistevano dei camion che percorrevano le strade degli Stati Uniti per consegnare materiale, però ancora non era stato fatto con le persone in
Io non ero a conoscenza, ma mi fido di te. Anzi, ecco, non mi fido di
fidatevi.
Te.
Fidatevi. Allora, magari riposteremo sulla nostra pagina Facebook l'intervista con il professore di cui non mi ricordo il nome, ma che ci aveva
così
raccontato questa storia.
Senti, Waymo, il nome mi interessava, appunto. Way, probabilmente sarà Mobility, però vedo anche delle assonanze che potrebbe essere scambiato per una parola cinese, vuol dire che vogliono aprirsi a una cosa mondiale, tipo Waymo.
Ma sicuramente, cioè l'idea è quella, nel senso che la tecnologia, sorprendentemente mentre ricercavo ho scoperto che la tecnologia in realtà non è ancora qui, appunto per via di questi livelli, che mo spiego i livelli.
Ecco, spiegaci i livelli.
Praticamente c'è questa, la SAE International, che sembra una ditta che fa tipo chiavistelli, praticamente è un organismo internazionale che si permette di regolare il trasporto, eccetera, e sta definendo dei livelli dell'automazione della guida. Quindi c'è il livello 0, che è quello in cui siamo fermi tutti noi, in cui guidi a mano, acceleri, freni. Poi c'è il livello 1, che è l'adaptive cruise control, che oramai è una roba da ricchi, ma che sta arrivando sempre di più, che è il cruise control che in più frena se per caso c'è uno davanti. Quindi non potete più fare il tailgating, mi raccomando.
Quindi imposti la velocità, ma poi...
Imposti la velocità, in realtà, è un cruise control glorificato, nel senso che imposti la velocità, in più, invece di sbattere contro la macchina, se ti distrai, frena da solo.
Ecco, io l'ho provato appunto in Italia e in effetti funziona bene, lo imposti, soltanto che è molto, almeno non nelle macchine di lusso, diciamo che lo senti che
sul pandino
praticamente ti non è una cosa molto fluida, perché quelli sono ancora i livelli, diciamo, bassi di tecnologia.
Sì. Eh sì, poi c'è il livello 2, che è quello che fa la Tesla, attenzione, quindi non è veramente l'autopilota, che è l'adaptive cruise control che in più gira, cioè ti sta da solo dentro le linee. Quindi in realtà, tecnicamente, è l'autopilota, nel senso che se tu ti metti in autostrada, molli la macchina sta dentro le linee, accelera e frena, è fondamentalmente come se fosse l'autopilota. Ma in questo livello tu sei ancora responsabile come guidatore. Quindi se per caso la polizia ti vede che sei senza mani e stai leggendo un libro, ti fa la multa, perché effettivamente è come se fosse una macchina normale. Dal livello 3 in su, invece, la responsabilità è della casa costruttrice. Questo è molto interessante. C'è solo una macchina in giro adesso, che è la Audi A8, che fondamentalmente è il livello 3, è come se fosse il livello 2, ma la responsabilità della guida è della casa produttrice.
Quindi questo è un passaggio fondamentale.
Sì,
perché
cioè, nel senso che tu legalmente puoi non mettere le mani sul volante. Nel caso della 8 è molto limitato, nel senso che è sotto 50 km orari, solo in autostrada, però obiettivamente se tu sei in autostrada, magari la mattina che c'è coda, sei bloccato, metti l'autopilota, leggi un libro, parli al telefono, lavori sul computer,
e
fai
già
girare
puoi farlo
l'economia.
Adesso.
E già puoi farlo adesso, solamente non so cosa costa l'Audi A8, ma immagino abbastanza.
Quindi se siete
diciamo
milionari potete farlo già ora.
Questo era il livello 3.
E poi c'è il livello 4, che è quello di questa qua di Google Waymo, che è self-driving, cioè non devi fare niente ed è in grado di portarti da un punto A a un punto B. Quindi dici, io voglio andare a casa di Virginia, la macchina viene a prenderti, sali sulla macchina, c'è ancora il volante e il freno, non c'è nessun meccanismo d'emergenza e questa guida completamente
ed è l'ultimo stadio?
No, l'ultimo stadio, che è una cosa che mi ha sorpreso perché non ci avevo mai pensato, che è uno stadio in cui noi non possiamo arrivarci tecnologicamente, non ci siamo ancora, è il livello 5, in cui la macchina guida completamente da sola, ma senza restrizioni. Nel senso, la macchina di Google va solo in Arizona perché tutte le strade sono state mappate molto correttamente, tutte le possibili, il semaforo sa che questo semaforo funziona, c'è una persona che controlla se c'è un blocco stradale, lo fa girare da una parte diversa, eccetera. Quindi c'è sempre un intervento umano che fondamentalmente istruisce la macchina e dice guarda che tu sei qui, devi fare queste determinate strade, mentre invece il livello 5 è l'autonomia completa, tecnicamente anche senza GPS, cioè la macchina la metti in strada e va.
Senza volante, senza
nulla.
Senza
volante, senza
nulla.
Per
cui tu dall'interno dell'abitacolo
non
puoi...
Non c'è niente, sì.
Mentre invece adesso con questo livello 4, in caso di emergenza, in qualsiasi situazione, c'è sempre possibilità per il passeggero di andare a guidarla.
Non so esattamente come funziona, ma dubito. Penso che sia più un discorso che è lì per ragioni legali, nel senso che se la macchina va da sola, la gente non si siede sulla... nel posto del guidatore, quindi se c'è un problema.
Tra l'altro è interessante la strategia comunicativa proprio di Google in questa breve pubblicità, che tra l'altro abbiamo anche postato sulla nostra pagina Facebook. Dura 30 secondi e nei primi secondi vedi la gente tutta eccitata, tutta anche preoccupata, e poi le ultime immagini vedi gente che sta sbadigliando e che sta leggendo un libro, insomma cercando di mandare il messaggio: non c'è paura, non bisogna avere paura, non bisogna avere timori, funziona tutto da solo, tant'è che vi annoierete, che in effetti questa è la più grande preoccupazione, come funzionerà per la sicurezza.
Ma in effetti se ci pensate, più ci si pensa, più in realtà questo risolve un problema, cioè i guidatori umani sono i peggiori. Cioè io mi fido molto più di un computer che di un guidatore umano, perché il guidatore umano può essere stanco, ti svegli la mattina che non hai voglia di guidare.
C'è una percentuale altissima degli incidenti è proprio legata agli errori umani.
Tanto è vero che
senza parlare di droghe al volante, eccetera.
Senza parlare di droghe al volante, gente, sì, non volevo neanche toccare quell'argomento, ma cioè il discorso è che il problema che abbiamo noi adesso con le macchine, con l'autopilota, è che devono tenere in conto gli esseri umani, che magari girano da una parte sbagliata, ti suonano, hanno fretta. Cioè l'utopia qui è che, e questa è una certezza, nei prossimi, diciamo la generazione dei nostri nipoti sarà la prima che non avrà mai visto una macchina, nel senso che non esisterà più il concetto di patente, perché fondamentalmente una volta che tutte le macchine sono automatizzate, non c'è più bisogno neanche dei semafori, nel senso che le macchine sono sincronizzate, sanno io sono arrivando di qua e sto arrivando di là, mi fermo un secondo, faccio passare te, vado avanti, diventa tutto un concetto completamente diverso. Ma anche il possesso della macchina perde significato, i parcheggi, se tu hai una flotta di macchine, magari a energia solare, che continuano a girare tutto in giro, pigli la tua applicazione, portami qui, la macchina si ferma, sali e vai.
Adesso, scusa Carlo, stiamo parlando dei pro, poi parleremo anche dei contro, ma rilanciamo questa domanda anche ai nostri ascoltatori, a chi ci sta seguendo da casa. Vi fidereste di questo tipo di macchine? Sembra che saranno davvero il futuro al quale stiamo andando incontro, ma al momento, se dovesse capitarvi di sedervi in un'auto che non ha un guidatore, come vi sentireste? Insomma, più fiducia all'uomo o più fiducia alla macchina?
Davide, una cosa che mi ha sempre incuriosito, a parte tutte le complessità nel riuscire a coordinare tutti, come si risolverà il problema dei flussi? Nel senso, le macchine, sappiamo tutti che tipo alle 8 del mattino hai il 100% delle macchine che vengono utilizzate, mentre invece magari alle 11 di sera soltanto il 5%, per buttare numeri così a caso. Come si farà ad avere una macchina sempre disponibile a prenderti in un futuro in cui sarà tutto automatizzato in orario di punta?
È una domanda interessante, ma dipende ognuno come la vede. Come la vedo io è proprio che sono solo macchine che girano automatizzate, non di proprietà di nessuno. E siccome sono già, in realtà già adesso potremmo fare una cosa del genere, nel senso che teoricamente potremmo già avere un'intelligenza artificiale che gestisce questa cosa. Cioè, una volta che sa che Virginia e Carlo escono dall'ufficio alle 6 di sera, vuol dire che già sanno che ci sono due macchine che devono andare in quella determinata zona. Oppure sanno che voi due andate più o meno nella stessa direzione, magari salite sulla stessa macchina, ti lascia a te prima, a te dopo. Cioè, diventa tutto un concetto diverso in cui, avendo queste informazioni già disponibili...
Quindi trasporto anche condiviso molto,
sì,
di più adesso.
Sì, sicuramente, sì. Perché diventa un discorso in cui è come se fosse un sistema che già sa. Cioè, sa già che ci sono quattro persone che hanno bisogno della macchina, che vanno più o meno nella stessa direzione. Benissimo. Voi quattro salite sulla macchina numero 62.
Mi chiedo
via.
La gestione degli imprevisti in questi casi, dei ritardi. Se io mi fermo al lavoro mezz'ora in più perché non ho finito di fare quello che
prendi
devo
la
fare, la mia
dopo.
Auto rimane.
Prendi una multa oppure prendi la macchina dopo. Ma la cosa più bella è che noi saremo morti quando questo succederà. Che non ci
non sarà un problema nostro.
Ecco, saremo veramente morti?
Ma no, non...
Cosa dicono le prospettive temporali? Cioè...
Ma guarda, allora...
Parla per te.
Allora, io dovrei fare prima un esame completo, ma non lo so, secondo me nei prossimi... entro i prossimi 50 anni le macchine con l'autopilota saranno veramente prevalenti, cominceranno a essere disponibili. L'utopia di cui abbiamo parlato adesso, in cui c'è tutta una flotta che si muove all'unisono, secondo me ci vorranno un po' più di anni.
Anche perché per funzionare tutto questo vorrà dire mettere fuori legge le macchine guidate manualmente.
È proprio così, è quello il problema. E vuol dire che tutta una categoria di persone perderà anche il lavoro, nel senso che tassisti, camionisti, tutto via.
Allora, dopo parleremo proprio di questo, dei contro, non soltanto dei pro, ma di quello che potrebbe cambiare e potrebbe non piacere a molti. Ci fermiamo per una breve pausa, ma vi ricordiamo che le linee sono aperte al 1300 799 626, fino alle 9.
SBS in italiano, tutti i giorni alle 8 del mattino, oppure online in qualsiasi momento.
E riprendiamo la linea in diretta dagli studi di Radio SBS alle 8.48 della Costa Est, sempre in compagnia di Davide Gaido, nostro esperto di tecnologia. Stiamo parlando di auto che in un futuro prossimo, in un futuro remoto, si guideranno totalmente da sole. Un'utopia, una situazione un po' da incubo, a voi è deciderlo, ma stiamo parlando anche di cosa non andrà tanto bene, visto che appunto ci sono anche delle problematiche notevoli.
Quindi effetti collaterali e impatti non proprio positivi.
Allora, la cosa fondamentalmente è l'impatto. Gli impatti sono la maggior parte positivi, visto che ci saranno sicuramente meno incidenti e tutto quanto. Il problema sarà la perdita di lavoro di un sacco di categorie. Dicevamo prima appunto tassisti, camionisti, ma anche piloti d'aerei, perché arriverà anche l'autopilota sull'aereo, sulla nave. C'è tutta una categoria di lavori che ci sono adesso. Via.
A proposito di piloti d'aerei, io avevo letto un articolo, non so se tu mi puoi confermare, che diceva per avere l'aereo automatizzato c'è già la tecnologia,
sì.
Il problema è proprio l'effetto psicologico, perché convincere la gente ad andare in aereo senza pilota è missione veramente improba adesso.
Adesso non è per spaventare la gente, ma l'aereo è già guidato con l'autopilota adesso, cioè fondamentalmente il capitano decolla e atterra, finisce così, cioè il resto del viaggio l'aereo guida da solo. Ma da anni, dagli anni 80.
Però,
quindi,
appunto,
sì, il passaggio successivo è sicuramente quello, sì. Ma il problema è che c'è tutta una serie di nuovi lavori che verranno presi dalle macchine. Cioè, noi non è solamente un discorso di automobili, cioè tutto quello che ci circonda a poco sta diventando di dominio delle intelligenze artificiali. Secondo me siamo di fronte a una nuova rivoluzione industriale, di cui non siamo preparati, in cui molti lavori che esistono adesso diventeranno automatizzati. Esempio che potete vedere qua a Melbourne, che è divertente, sono andato, vale, è anche gratis, al caffè Once Alike, che è in Rockby Street in Collingwood. C'è un barista robot che si chiama Rocky, voi andate lì, gratis, ci mette 5-6 minuti e c'è sto braccio.
È come i baristi normali.
I baristi quelli seri della zona nord di Melbourne viaggiano sui 30-60 secondi, comunque adesso prescinde. Sta macchina qua simula anche proprio le gestorità del barista, gli manca solo il baffo e ti fa il caffè, vai lì gratis e questa è una macchina che fa il caffè. Adesso fa ridere, no? Dici cavolo che bello, che carino, no? È divertente, però tra magari 10 anni che facciamo? Ovviamente non è che tutti i baristi perdono il lavoro, però ci sarà una gran parte, esempio tipo il McDonald's sarà il primo, che lo automatizza e via, è un'altra cosa che va via. E adesso gli ascoltatori stanno dicendo sì, ma io ho un lavoro X, e non è neanche quello vero. Già gli avvocati sono stati si stanno facendo sostituire a poco, sto recentemente, sempre perché casca a fagiolo, meno di un mese fa questa startup che si chiama LogX ha fatto una competizione con degli avvocati di Stanford Duke University, quindi neanche università, cioè gente seria, per controllare un non disclosure agreement, che è un tipo di contratto. E praticamente questo intelligenza artificiale ci ha messo 26 secondi e ha avuto una percentuale di correttezza dell'85%. Gli avvocati umani hanno avuto una percentuale di correttezza del 95% il robot, 85% gli esseri umani.
Quindi meglio il robot.
Meglio il robot, e ci hanno messo un'ora e mezza. Gli avvocati hanno detto: che meraviglia, che bello, perché questo mi sta salvando del tempo, perché ovviamente controllare i contratti è una perdita di tempo.
Poi sono andati dal junior dello studio e l'hanno licenziato.
È quello il discorso, cioè il discorso è adesso... Siamo al punto in cui questa cosa qua, uno dice che meraviglia, no? Mi risparmio di farmi la correzione di un contratto, che onestamente uno che fa l'avvocato magari se lo risparmia, anzi lo so di per certo, e sono molto contenti. Ma cosa succederà quando questa intelligenza artificiale sarà capace, o meglio dell'avvocato stesso, a fare altre funzioni?
Ci inventeremo dei nuovi mestieri. Verranno premiate altre cose, diventeremo più creativi, chissà.
E questo è il discorso che... Per me è importante che si cominci a parlarne, perché non è un problema che accadrà adesso, ma sicuramente tra 50 anni sì. Secondo me siamo a un bivio. Ci sono due strade. La strada 1 è
non
quella
terrorizzare
della...
i nostri ascoltatori, Davide.
Ma è giusto che lo sappiamo, secondo me, perché io sono come te, io la penso come te. No? Abbiamo due strade. L'avidità, che è quella in cui dici, via, McDonald's, sostituisco i baristi, l'avvocato, sostituisco tutti gli avvocati junior, faccio più soldi e compro due Ferrari anziché una. E quella è la strada in cui non ci piace. E lì sarebbe un disastro, oppure un'utopia. È quella che dicevi tu, in cui siamo tutti più liberi e viviamo una vita più sorridente, ci dedichiamo alla pittura, ci dedichiamo alla musica, non abbiamo bisogno di lavorare perché le macchine lavorano per noi, ci facciamo dare coi soldi che si risparmiano da altre parti un reddito di base.
Carlo, stai prendendo appunti?
Stai salvando? No,
io mi dissocio da questo ottimismo mieloso.
Quindi vai per l'avidità. Tu sei per l'avidità, per il capitalismo.
Io so che andrà a finire male, ecco, mettiamolo
anche
così.
Sempre positivo. Comunque, non so se avete presente Wall-E, il film. Alla fine lui, a parte far vedere la gente che diventa pigra e si fa...
Questo non potrebbe essere un altro rischio.
Sì, però in realtà è l'utopia, quella di Wall-E, perché loro non lavorano più, ci sono macchine che lavorano per loro, guardano i film, fanno quello che vogliono fare, ma quella è l'utopia. Però l'hanno messa in maniera che fa ridere, negativa, che diventano tutti molto pigri, non fanno niente, ma in realtà è quello il discorso, cioè le macchine lavorano per noi e noi siamo liberi di non lavorare.
Però a me scoccerebbe sapere che sto lavorando mentre i miei nipoti non lavoreranno, devono pagare questi nipoti pigri.
Allora scusami.
Voglio due Ferrari.
ci sta.
Senti, parliamo proprio di tempistica ancora. Questo futuro automatizzato, allora, sarà una realtà che noi qui presenti e voi all'ascolto toccheremo con mano, o avremo soltanto degli assaggini e se ne riparla fra 100 anni?
No, secondo me toccheremo con mano, e come? Cioè, entro 50 anni. Ci sono anche già, c'è anche già il...
A pelo, se ci va bene.
Se tiriamo ancora avanti un po'. Ma guarda, ci sono anche i robot, cioè ci sono un paio di cose che esistono già, tipo il robot intelligenza artificiale medico esiste già con IBM Watson ed è più bravo dei medici normali, ma anche lì perché adesso noi siamo fermi a certe cose, no?
Per le diagnosi o per gli interventi?
Per le diagnosi, tutte e due, però adesso noi siamo fermi, fondamentalmente ci sono certe cose, tipo analizzare le radiografie. Analizzare l'ecografia la fa meglio l'intelligenza artificiale, ma non perché gli esseri umani non siano capaci, ma perché gli esseri umani, ovviamente, dopo che ne fai 100 al giorno, sei stanco, non hai bevuto il caffè, il robot è una macchina, va avanti.
E poi soprattutto, cioè, il robot può avere accesso ad un database che è milioni di volte più numeroso rispetto a quello di una vita umana.
Assolutamente, ma c'è già questo IBM Watson della IBM, che è una di queste prime intelligenze artificiali dedicate alla medicina, che è già stato provato da essere più preciso nel prevenire possibili malattie cardiovascolari di qualsiasi altro medico. Ci sono già i chirurghi
coloro
e anche
che
l'anestetista, che tra l'altro si chiama Max Sleepy, il robot anestetista. cioè Max Sleepy e Da Vinci. Da Vinci è un chirurgo robotico. E nel 2010, quindi neanche... Cioè, già...
Otto anni fa.
Non
ha detto quello che pensate.
Mi è scappato.
Ogni tanto capita. 8 anni fa è successo che hanno fatto un'operazione di una rimozione della prostata in Canada. Quindi già questa è una realtà che avviene fuori adesso. Cioè non è una cosa che non capita, cioè è una cosa che sta già succedendo.
Quindi insomma sono anche tanti i settori, perché abbiamo detto settore legale, medicina, tutto. Trasporti, insomma,
radio,
davvero.
Nel mondo
radio,
della
chissà,
radio,
la radio. Dei robottini radiofonici nel futuro...
Senti, parlami invece come minuti finali di immortalità, perché appunto a questo punto noi vogliamo vedere questo futuro, non ci basta vivere altri 50 anni, ne vogliamo vivere un altro 200-250.
Cioè, facciamo un passo ulteriore.
Esatto,
quindi.
Esatto, parliamo di immortalità.
No, non pensavo saremmo arrivati qui.
Beh, è il filologico.
Beh, alla fine sì, quello è il passo successivo, noi cerchiamo l'immortalità che sembra che sia sfuggevole, ma quello che potremmo fare...
Ci dice l'amico Faust, è difficile.
Sì. Diciamo che forse l'immortalità biologica non sarà mai possibile, però sarà possibile fare una copia della nostra mente e metterla nel cloud.
No, sarà possibile, è ipotizzabile farlo.
Ma secondo me ci stiamo
cosa
spingendo.
Cosa intendi per una copia della nostra mente?
Non so se c'è uno show su Netflix che si chiama Altered Carbon, che parla proprio di questo, in cui praticamente le persone fanno una copia della mente e la rinnestrano in un altro corpo. Quindi tu compri un corpo nuovo, più giovane, e ti trasferisci la coscienza di un'altra persona. C'è una startup che si chiama Nectom, che è stata finanziata, cioè qui siamo alla follia, ha preso $1 milione di finanziamenti, e praticamente quello che fa è ti vivisezioni il cervello e te lo conserva facendo una copia uno a uno, nella speranza che in un futuro qualcuno riesca a prendere il tuo cervello, estrarre la coscienza e metterlo in un altro corpo.
La vivisezione vuol dire che sei vivo?
Vuol dire che la percentuale di fatalità è del 100%, cioè se tu ti sottoponi a questa procedura muori.
Come funziona? Cioè qui sembra veramente che stai parlando di un spettacolo di Netflix.
Sì, è pazzesco, ma è una realtà, cercatelo, Nectom, finanziato $1 milione anche dal governo federale americano. Ovviamente è una prova, ma la gente che lo ha fatto ha già fatto ricerche, cioè non è gente che si è inventata questa cosa da un giorno all'altro.
Era la puntata sulla fantascienza questa?
Forse sì, ma scusa, stai parlando di persone in vita che si fanno...
Ovviamente nessuno l'ha ancora fatto, ma la società spererei. Questo fa, cioè nel senso che è già stato provato, hanno già fatto degli esperimenti, ipotizzo, su animali, e hanno fatto un esperimento, questo sono sicuro al 100%, su un cadavere ovviamente, e hanno ipotizzato, cioè loro hanno questa tecnologia in cui ti dicono noi al 100% ti conserviamo il cervello così com'è.
Appuntamento tra 50 anni.
E te lo mettono,
non so se
su un cassettino
qui.
Sì, però sembra la scena di Frankenstein Junior con cervello morto da 50 anni, 20, 30 e cervello
sì,
fresco di giornata.
Il discorso è che alla fine è così che si arriva poi al punto, nel senso che questa società fa questa cosa, ovviamente nessuno lo farà, però la ricerca c'è, cioè loro stanno facendo questa ricerca, magari un giorno si svegliano e dicono cavolo abbiamo trovato un modo di farlo senza ucciderti.
Che sarebbe bello.
Quindi lo facciamo tutti.
La morale si inizia sempre con gli scienziati pazzi e poi diventa mainstream.
È proprio così, oppure si rimane gli scienziati pazzi e finisce tutto. In un disastro.
Chiediamo ai nostri ascoltatori di riprendersi, perché la nostra seconda ora sarà molto più tranquilla di questi ultimi 30 minuti. Parleremo di politica, parleremo di Australia, parleremo di sport, quindi potrete respirare più tranquillamente.
Niente vivisezione di cervelli, no. Promettiamo. Allora è tutto per la nostra prima ora da Carlo Reglia e Virginia Padovese, nonché Davide Gaido. Un saluto, ci risentiamo tra poco.
Ciao a tutti.
Ciao.
sbs.com.au/italian